siamo in diretta dal terzo municipio di Roma, al Polo Inclusivo Sperimentale, un spazio all'interno del progetto Aracne, la rete che include. E allora buon pomeriggio e ben ritrovati anche a tutti i nostri speaker, e accogliamo con gran piacere la nostra ospite di oggi. Diamo il benvenuto e il bentrovato a Carla Consuelo Fermariello, consigliera del Comune di Roma, a capo del gruppo Siblings, che dal 1997 si rivolge a tutti i fratelli e le sorelle di persone con disabilità, con gli obiettivi di offrire loro la possibilità di esprimersi condividendo, confrontando le proprie esperienze personali, promuovendo il sostegno alla famiglia e sostenendo la ricerca scientifica sulle malattie rare e la sua corretta divulgazione. Consigliera, buon pomeriggio e ben trovata.
Grazie, ben trovati a tutti voi, grazie per questo invito, sono molto molto felice di essere qua. E soprattutto sono felice di parlare del tema dei fratelli e delle sorelle.
Siamo noi felici di averti qui con noi. E allora cominciamo subito con quelle che noi definiamo domande scomode, perché di certo sono domande che nessun altro giornalista ti farà. E quindi la nostra Ricciotta vedo che scalpita, a te la palla per la prima domanda.
La pagina torna bianca.
Come è nata l'idea della tua associazione?
Allora l'idea di fondare un'associazione è nata molti anni fa, ormai oltre 20 anni fa. Io ero insomma una giovane ragazza, perché avevo circa 22 anni a quell'epoca, e sinceramente non avevo mai riflettuto sul fatto che avere una sorella con disabilità fosse una cosa in comune che con altri fratelli e sorelle. Avevo sempre accompagnato mia sorella fin da piccolissima. Io e una sorella sono la primogenita, siamo in tre, e Giulia, mia sorella che ha la sindrome di Down, è l'ultima, ha 6 anni meno di me, quindi da sempre io insomma sono stata la sua compagna di giochi, abbiamo condiviso moltissimo e continuiamo tuttora a farlo. Però non mi ero mai soffermata sul fatto che questa esperienza potesse essere in comune ad altri, fino a che un giorno, accompagnando, anzi andando a riprendere mia sorella al gruppo di autonomia che l'Associazione Italiana Persone Down organizzava per gli adolescenti di allora, mi sono accorta che c'erano altri ragazzi e ragazze come me che in realtà erano venuti a prendere in macchina i loro fratelli e le loro sorelle. E a quel punto la psicologa del gruppo, Anna Zambon, dell'associazione, ci ha fatto una proposta e ci ha detto: ma perché non creiamo un gruppo di autoaiuto in cui voi possiate confrontarvi, raccontare le vostre esperienze, concentrarvi su voi stessi? Abbiamo cominciato a fare delle riunioni, degli incontri, dei gruppi di autoaiuto, e siamo diventati grandi amici, eravamo in 7, tutti ci conosciamo da piccoli, ma nessuno aveva mai capito che avevamo in comune questa esperienza, questo elemento, e abbiamo deciso nel 1997, quindi dopo un annetto di incontri, di creare proprio un'associazione che abbiamo chiamato Siblings, per aiutare altri fratelli e sorelle che come noi non avevano mai avuto uno spazio di discussione proprio, autonomo, libero, spontaneo, soprattutto fra pari, e abbiamo deciso di fondare l'associazione per questo.
Lei ha fratelli o sorelle? Se sì, ci va d'accordo. Io ne ho 2 più grandi. Uno ci vado un po' più d'accordo, l'altro così così.
Allora sì, io ho 2 sorelle, come vi dicevo, e tutte e 2 sono più piccole, e una si chiama Ada e fa il medico, e l'altra si chiama Giulia. E andiamo d'accordo. Con Giulia, devo dire la verità, vado molto molto d'accordo. Io e Giulia siamo state sempre molto unite fin dalla nascita. Io mi ricordo ancora quando Giulia è arrivata a casa, io avevo 6 anni e c'era questa culla che avevano messo sul letto. Abitavamo al villaggio Breda a quel tempo, quindi una periferia piuttosto lontana da qui, e c'era questo letto altissimo con questa culla sopra, e nessuno ci faceva avvicinare, perché chiaramente i miei genitori già sapevano, avevano già avuto la comunicazione della diagnosi, già sapevano che mia sorella aveva dei problemi, quindi erano molto protettivi. E invece io e Ada siamo riusciti insomma a scalare questo letto, a vedere Giulia. Ci aspettavamo, perché avevamo visto sguardi preoccupati insomma intorno alla culla, non c'era la festa che noi ci aspettavamo di trovare, e sostanzialmente da quel giorno siamo diventati state inseparabili, ci siamo sempre protette a vicenda, abbiamo sempre giocato insieme, siamo cresciute insieme.
Siamo perché da piccolina.
Come?
Quando è tornata a casa era piccolina.
Quando è arrivata a casa era piccolissima, anche se lei è arrivata a casa, questa è una domanda importante, è arrivata a casa non subito dopo che è nata, perché dopo che è nata è stata trattenuta a lungo in ospedale, mia sorella.
Guarda, i bambini quando nascono hanno sempre un po' di problemi.
Infatti, per fortuna Giulia non aveva i problemi che spesso sono legati...
Vabbè, è normale, ma perché i bambini hanno bisogno di aiuto quando nascono.
È così e devo dire
c'hanno bisogno del latte.
Sì.
C'hanno bisogno tra l'altro della cuccia, perché c'hanno bisogno della mamma, c'hanno bisogno delle coccole, c'hanno bisogno di tutto. C'hanno bisogno del
costante. Ma quanti anni ha? Quanti anni ha tua sorella?
Allora, io c'ho una sorella di 15 anni e mezzo, che lei potrebbe fare tutto, ma non può fare tutto per lei. Cioè,
perché è piccola.
Cioè, insomma, non per lei. Cioè, comunque mangia tutte le cose che gli piace mangiare, ma non può mangiare tutto quello che lei vuole, che vuole mangiare, perché fa male. Poi mamma gli leva un po' di cose. Porta parità. Purtroppo mamma è così.
Ma tu ti ricordi quando è arrivata a casa la prima volta? È più piccolina di te, giusto? Ha 5 anni meno di te, mi sembra.
Allora, lei ha...
6 anni. Sì. Ti ricordi quando è arrivata a casa?
La
piccola.
È tornata a casa il 2020... Allora, è nata il 23 aprile del 2009 di un giovedì.
Vada.
Quindi se lo ricorda quando è arrivata a casa.
Il giovedì.
Facciamo fare la domanda a Matteo?
Però lei non è nata di mattina, ma è nata di mattina verso le 9:30.
E doveva a colazione.
Gli vogliamo mandare un saluto e poi passiamo la palla a Matteo, che dice, sennò ti tieni tu il microfono tutta l'intervista qua, ho già capito.
Anna, me la ricorda che sei nata alle 9:30, eh? Me la ricorda la tua nascita.
Ti ha svegliato, eh sì. Matteo.
A quali processi sta lavorando?
Allora, attualmente dipende da quale punto di vista. Dal punto di vista della carica istituzionale abbiamo lavorato tantissimo e stiamo continuando a lavorare sull'inclusione scolastica delle persone con disabilità. E in questo momento stiamo cercando di fare una battaglia, anzi stiamo facendo una battaglia per garantire l'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità anche nei licei e nelle scuole superiori, perché mentre nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, la primaria, nella scuola media, chiaramente questo è un diritto costituito per legge, quindi essendo scuola dell'obbligo nessuno è escluso, anche se la vita di un alunno con disabilità è sicuramente più complessa di quella di un alunno senza disabilità. Invece nei licei e nelle scuole superiori purtroppo si fa ancora tanta fatica, perché finisce la scuola dell'obbligo e non sempre l'inclusione è garantita. Quindi ci siamo alleati con i presidi per cercare di garantire la massima inclusione, ma soprattutto la massima libertà di scelta da parte degli alunni e delle alunne con disabilità, perché spesso vengono indirizzati verso percorsi di studio che neanche corrispondono alle loro aspettative, ai loro desideri, e quindi vengono esclusi frequentemente dai licei, il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo artistico, quando invece il liceo linguistico, anche quando invece quel percorso è un percorso che possono tranquillamente fare e che hanno diritto a fare. Quindi Attualmente la battaglia che sto facendo è questa. Come gruppo siblings invece, ed è un lavoro più di squadra, perché siamo tanti fratelli e sorelle, e stiamo rafforzando la presenza dei gruppi di auto mutuo aiuto sul territorio, e quindi siamo molto impegnati sul tema del dopo di noi, molto impegnati sul tema della comunicazione della diagnosi, ma soprattutto molto impegnati sul fatto di dare uno spazio, un ascolto anche ai fratelli e alle sorelle senza disabilità, che spesso sono poi i più grandi alleati, no, dei loro fratelli, perché sono coloro che li spingono, che li spronano, che credono in loro, e insomma spesso aiutando anche i genitori a superare qualche ansia.
Quali esperienze ha avuto con il mondo della disabilità?
Allora, io devo dirti la verità, per me la disabilità di mia sorella, cioè il suo cromosoma in più, fa parte della mia vita come fa parte della sua, nel senso che io non riesco ad immaginare, anche se ho un'esperienza diversa da chi ha solo un fratello o una sorella con disabilità. Noi siamo in tre, quindi io conosco il rapporto di sorellanza anche fuori dalla disabilità, perché ho anche una sorella senza disabilità. Però l'esperienza della disabilità con mia sorella mi ha profondamente segnato, mi ha definito come persona, mi ha segnato nelle battaglie che ho deciso di fare nella vita, mi ha segnato nel lavoro che ho deciso di fare. Io sono un avvocato, mi sono sempre occupata di persone fragili, di donne vittime di violenza, di minori. E io penso che, insomma, la presenza di Giulia nella mia vita mi abbia molto determinato in questo senso, mi abbia molto influenzato. E poi Giulia, insomma, è stata una persona che ha saputo essermi vicina anche in momenti difficili della vita, per esempio quando ho avuto un incidente stradale, sono stata a lungo a letto perché ho avuto un po' di problemi. Giulia mi è stata molto vicina, mi ha molto accudito, è stata forse la persona che in un certo senso mi ha più sostenuto in quei 2 anni un po' difficili. È stata un punto di riferimento anche quando è morto nostro papà. Lei era più piccola, aveva 15 anni, io ne avevo 21, e devo dire che lei è stata molto importante nella famiglia, nel supporto a tutti, in particolare a mia mamma, però anche nei confronti di noi due sorelle più grandi, perché ha avuto, nonostante tutti i suoi, diciamo, le sue difficoltà, perché ne ha tante, però anche senza parlare è riuscita, insomma, con il suo esempio a dare un incoraggiamento e un'unità a tutti. Quindi la mia esperienza con la disabilità è legata profondamente alla presenza di mia sorella. Poi ho tanti amici con disabilità, questo, però devo dire che per me la persona più importante resta lei.
Nel tuo tempo libero cosa ti piace fare?
Allora, nel mio tempo libero, che infatti è una domanda difficilissima questa, è un po' come quando ti chiedono come stai, no? Che nessuno te lo chiede mai, e dici: oddio, come sto davvero? Allora, nel mio tempo libero a me piace passarlo con Giulia, perché anche con i miei figli, perché io poi ho 2 figli, insomma, di 15 e 12 anni, quindi insomma anche con loro, con gli amici. Però devo dire che Giulia in questo è una persona molto metodica, mia sorella, quindi lei, ci sentiamo tutti i giorni, mi chiama a delle ore precise, e ha delle cose che lei ama fare e a cui non ama rinunciare. Quindi a lei piace andare a mangiare da McDonald's, oppure andare a prendere il gelato, oppure andare all'auditorium a comprare un libro, oppure andare a fare una passeggiata. Quindi il mio tempo libero io in genere lo trovo con lei, perché lei ogni giorno mi fa una proposta di uscita, che io non posso ovviamente tutti i giorni onorare, perché non ho sempre il tempo. Però quando ho il tempo libero, noi in genere lo trascorriamo insieme. Quindi lei mi chiama e mi dice: stasera pizza? Anche in modo più semplice me lo dice, però sostanzialmente il messaggio è quello. E quindi il mio tempo libero io in genere lo passo con Giulia facendo cose semplici.
Ha detto la parola giusta, guarda, ha detto proprio la parola giusta.
La pizza,
ci sta, ogni tanto ci sta, guarda, ogni tanto ci deve sta. Quando uno mangia sano, ogni tanto ci sta la pizza. Vedo.
Bello. Cosa piace del tuo lavoro?
Allora, quello che mi piace di più del mio lavoro, come ti dicevo, io sono un avvocato e considero quello il mio lavoro principale, ma che in questo momento non sto svolgendo perché chiaramente mi occupo solo, sono un amministratore pubblico. A me quello che piace più del mio lavoro, e secondo me il lavoro più bello del mondo, è occuparsi degli altri, cioè trovare soluzioni ai problemi che le persone vivono nella quotidianità. E lavorare per risolvere problemi. Io sono brava a risolvere problemi, è una cosa che ho sempre saputo fare, e la cosa che mi piace di più del mio lavoro, e secondo me, per cui veramente penso che sia il lavoro più bello del mondo, è quello di risolvere i problemi per le persone anche che non conosco, quindi prendersi cura degli altri.
Vado io adesso con una domanda molto scomoda. Hai parlato prima del servizio posto di inclusione scolastica. Io sono partito con UEPAC insieme a Chiara, abbiamo fatto diversi percorsi in diverse scuole, ho lavorato anche nel progetto Dopo di Noi, che è partito qui nel terzo municipio. Sai meglio di me, insomma, che è un lavoro spettacolare, però un lavoro che è retribuito pochissimo, quindi secondo te quali sono, come si potrebbe appunto invogliare anche i lavoratori ad avere, diciamo, una sorta di dignità in più sul lavoro, con una retribuzione che sia anche al passo con quelli che sono i tempi, quindi l'inflazione e tutto quanto, non diminuendo anche il discorso, non tralasciando il discorso delle imprese, quindi delle cooperative, perché è un problema che riguarda sia i lavoratori che anche le cooperative.
Sì,
è una domanda scomoda.
No, una domanda giusta, anzi è una domanda pure importante, perché è una delle questioni su cui ci siamo più confrontati proprio in questi ultimo anno e mezzo. Anzi, devo dire che il servizio EPAC e la battaglia che hanno fatto gli operatori e le operatrici, ma anche le cooperative, anche il mondo del terzo settore, è stata sull'adeguamento contrattuale.
Sì, esatto.
E mi riferisco a quello perché è stata una battaglia a cui peraltro poi Roma Capitale ha aderito, nel senso che abbiamo come primo servizio adeguato proprio quel contratto lì, esatto, questo nuovo è partito con l'adeguamento contrattuale, ed è stata una battaglia importante quella degli OEPAC e delle cooperative che erano il servizio, perché è stata da apripista a tutte le altre battaglie. Esatto. Questo va detto, perché non tutti lo sanno fuori dall'ambiente e dal contesto. Noi quando c'è stata chiaramente la sottoscrizione del nuovo contratto, e che è giusto che abbia previsto l'aumento contrattuale, tutti i riconoscimenti che esso prevede, e poi questa sottoscrizione si è dovuta scontrare con la realtà, cioè che gli enti locali non hanno le risorse economiche per dare quella risposta, e quindi l'amministrazione a un certo punto ha avuto la tentazione di dire: ma i soldi non ci stanno, nessuno sta provvedendo a fare questo adeguamento, e quindi noi come facciamo? Invece abbiamo fatto, devo dire, un grande lavoro in bilancio. Noi mettiamo sul servizio EPAC ogni anno 92 milioni di euro, 4 milioni vengono dallo Stato. E ora noi stiamo facendo la richiesta affinché questi 4 milioni diventino di più, perché noi non riusciamo come ente locale a chiaramente sobbarcarci ogni anno 92 milioni, di cui solo 4 dal livello
anche
nazionale.
Poi, appunto, i numeri sono in aumento.
I numeri dei ragazzi e delle ragazze che chiedono il servizio sono in aumento, e c'è anche da dire che purtroppo, anche se abbiamo provato ad affrontare anche quel problema, però resta, è un problema che va risolto, la questione dell'estate, perché mentre noi eravamo riusciti a trovare la soluzione rispetto alla prosecuzione anche del lavoro durante i mesi estivi con i centri estivi e tutte le realtà, insomma le attività che voi sapete, su questo poi c'è stato messo uno stop da parte degli enti di controllo contabile, dicendoci che insomma le risorse erano destinate al servizio scolastico e quindi applicarle anche ai centri estivi era illegittimo, però resta invece secondo me la questione che i mesi estivi in qualche modo, o garantendo l'accesso alle forme di tutela diciamo pubbliche come tanti altri lavoratori chiaramente vedono riconoscersi, o trovando altre forme di soluzione, secondo me quella dell'estate resta una delle problematiche più significative, perché sulle risorse messe sull'adeguamento contrattuale noi adesso abbiamo già fatto la prima tranche e verrà fatta poi nel 25 e nel 26 tutti gli altri diciamo le altre tranche che mancano, però questo secondo me resta il problema vero anche di un lavoro che richiede un'altissima formazione, esatto, un amore per il proprio lavoro che veramente molto molto significativo, cioè non è un lavoro uguale agli altri,
no, che ha a che fare con persone, quindi con bambini.
Le famiglie tra l'altro hanno spesso e giustamente nei confronti degli OEPAC una fiducia, un legame fortissimo, quindi delegano proprio oltre al rapporto di mera sostegno, assistenza, educazione, coinvolgimento, inclusione. Quindi l'OEPAC si carica del progetto educativo, del progetto pedagogico, del rapporto con la famiglia, del rapporto con la persona, insomma,
rapporto anche con la classe,
del rapporto comunque, con la classe,
esatto, cioè l'OEPAC alla fine interagisce, cioè l'educatore interagisce con tutto il gruppo classe, che è anche quello il bello della figura,
esatto, infatti nel regolamento in cui questo elemento è stato enfatizzato ed era una delle cose peraltro messe in discussione dagli organi di controllo contabile dicendo no, deve essere, noi dicevamo sì, ma nel momento in cui il bambino è assente l'operatore comunque fa un lavoro che può essere messo a vantaggio della classe, e quindi siccome c'era a Roma alcuni municipi che facevano in un modo e altri municipi che facevano in un altro, grazie anche devo dire all'aiuto delle centrali cooperative, dei sindacati e grazie alle segnalazioni degli operatori che ci segnalano sempre alla commissione scuola, arrivano sempre le segnalazioni rispetto a dove funziona e dove non funziona, noi riusciamo ad intervenire precisamente, quindi anzi secondo me fare questo lavoro di segnalazione che viene dalle famiglie, viene dagli operatori per controllare le situazioni in cui la cosa non funziona come dovrebbe, è un lavoro che bisogna continuare a fare. E poi bisogna concentrarci su questo pezzo, secondo me, sul pezzo dell'estate, perché io so che si parla di internalizzazione, che ci sono tanti percorsi anche a livello, purtroppo lì noi dobbiamo aspettare che lo Stato, esatto, decida fai, cosa fare.
Fai tante cose, si leggono, si è raccontato un po' la qualunque anche sul discorso di internalizzazione, che giustamente è una cosa in più, però una cosa che andrebbe fatta a livello nazionale.
A livello nazionale, sì, perché anche perché a quel punto tu avresti a parte che non puoi procedere diversamente da così, sì, ma poi avresti anche la situazione per cui o tu assorbi tutti, sono circa 4.000 i lavoratori del settore, e allora o tu dai la possibilità a tutti di entrare, non tutti hanno lo stesso titolo, non tutti hanno lo stesso percorso e non tutti hanno la stessa esperienza. Nel regolamento noi abbiamo salvaguardato queste diverse situazioni, chi ha un'esperienza lunga però magari non ha il titolo abilitante perché non aveva la possibilità di accedervi quando è cambiata la normativa, come sapete, ma sono stati tutelati perché hanno l'esperienza, chi ha il titolo e meno esperienza è stato tutelato in quanto al titolo. Se si procede a un assorbimento, secondo me, io la penso così, però uno chiaramente sono temi su cui ci si può confrontare, tu devi garantire l'assorbimento di tutte, sì, le persone, non, sì, altrimenti crei OEPAC di serie A e OEPAC di serie B che magari operano nella stessa scuola e tu hai il tuo collega a tempo indeterminato e accanto quello che invece non ha il contratto stabile, quindi questa cosa secondo me non è accettabile. A livello nazionale anche gli insegnanti di sostegno hanno passato un periodo non buono perché sono stati posti sotto attacco anche loro, no? Insomma, svalutando chi ha fatto lunghi percorsi di formazione e rafforzando chi invece è un po' più improvvisato. Secondo me quando si tratta di disabilità, proprio per l'altissima formazione che richiede quell'intervento, tu devi lavorare con tutti rispettando quelle professioni, altrimenti non... Ma infatti è...
E se non si parlava di integrazione come si parla adesso, il ragazzino, detto in maniera proprio brutale, veniva preso, lasciato fuori, posteggiato alla figura, quello che era il fidello, appunto chiamato.
Infatti noi anche a questo, anche su questo ci dobbiamo ribellare, sono cose che non devono succedere e che per fortuna succedono sempre sempre meno. Su questo anche facciamo, insomma, io invito sempre, lo dico anche a voi che sicuramente avete, insomma, i vostri amici, i vostri conoscenti, i compagni di scuola, i colleghi, non deve esistere che insomma l'alunno con disabilità, a meno che non abbia delle esigenze proprie legate alle terapie, ai percorsi individuali, debba entrare dopo o uscire prima, come veniva per esempio chiesto, o che soggiorni nei corridoi perché in classe non da questo punto di vista, tra l'altro, gli strumenti, io penso anche alla CIA, anche sulla CIA noi siamo stati messi in grande difficoltà per la riduzione dei fondi dagli enti, insomma, superiori, in particolare dai livelli regionali, ma da questo punto di vista anche sul tema della CIA, per esempio, c'è un grandissimo lavoro da fare e noi abbiamo chiesto maggiori risorse che dovrebbero arrivare, perché siamo passati dalle 8 ore che garantivamo come Regione Lazio, quindi tutti i comuni del Lazio, fino a adesso sì, anche meno. Anche meno, perché si è drasticamente ridotta il finanziamento su quel centro di costo, che però neanche può essere tolto dallo EPAC per metterlo sulla CA, perché poi
sono due figure diverse.
Sono due figure molto diverse.
E c'è un bambino che fa parte della vita che è bene, allora hanno integrato proprio le figure che dovevano fare per fare in modo che la comunicazione sia la stessa e si lavori allo stesso modo con tutte le figure, quindi poi la figura della WebAC viene qui insieme alla figura dell'assistente domiciliare, in modo che tutti possano collaborare e comunicare insieme. Lo sapete
Sai che voglio dire una cosa?
Dimmi.
Allora, io conosco i bambini disabili. Li conosco molto bene.
Ma ti ricordi quando noi andavamo a scuola insieme?
No. Allora, io poi ricordo.
No, perché. Okay.
Io conosco quando andavo a scuola. Mi ricordo quando andavo a scuola con Pietro, però non stavo in classe con lui, ma stavo.
Stavo
in classe con Veronica e con altri compagni che però non mi ricordo perché comunque.
Vabbè, perché sono passati tanti anni.
Ma perché sono passati tanti anni. Poi mamma pure mia mamma fa lo EPAC.
Ah, quindi c'è una tradizione in famiglia.
In famiglia lei fa la professoressa di sostegno, fa lo EPAC. Aiuta i bambini, diciamo, da un ragazzo che è molto disabile.
Io ti dico una cosa su questo. Se tu chiedi, l'ho fatto questo esperimento, se tu chiedi a un ragazzo con disabilità che adesso è uscito dalla scuola, se si ricorda il nome della sua professoressa d'inglese, non se lo ricorda. Se tu, con tutto il rispetto, però se tu gli chiedi il nome della sua insegnante di sostegno o del suo EPAC, sì, se lo ricorda. Io questa cosa, come io mi ricordo, non c'era lo EPAC quando Giulia era piccola, io mi ricordo benissimo l'insegnante di sostegno di mia sorella, che tra l'altro è dell'81, quindi ha goduto dell'inserimento scolastico. Lei poi andava a scuola. I miei amici con disabilità della mia età, io ho 49 anni, non andavano a scuola. Mia sorella ci ha potuto andare perché ne ha 43 adesso. E io me la ricordo l'insegnante di sostegno di mia sorella. Sì, sì, me la ricordo anche io, non se la ricorda solo Giulia.
Siamo quasi in chiusura della nostra intervista. Prima di salutarci, un consiglio, ti chiediamo un consiglio, no? In tanti qui abbiamo fratelli e sorelle, forse Matteo no, vero?
No, lui è il pubblico.
Sì, io no, non sono sorella, no.
Va bene, però per chi invece ha fratelli e sorelle, un consiglio, mettendoti anche dall'altra parte, no? Qual è il comportamento, l'atteggiamento, la cura, l'interesse, l'attenzione che dobbiamo avere nei confronti dei nostri fratelli o sorelle?
Allora, è una domanda difficile questa.
Pensando anche alla tua esperienza, naturalmente. Cosa hai ricevuto di positivo che inviti a replicare, o cosa avresti voluto avere da parte di tua sorella che invece magari è mancato?
Allora, io penso che il rapporto tra sorelle e fratelli, in cui uno ha una disabilità e l'altro no, perché di questo oggi parliamo, quindi di questa specifica esperienza legata alla fratellanza e alla sorellanza, si possa riassumere con una frase che il presidente del comitato, Federico Girelli, ha detto la prima volta quando ci siamo incontrati nel primo gruppo di autoaiuto. Ti parlo veramente di una vita fa. Che disse: quando si è fratelli lo si è per tutta la vita. E secondo me, diciamo, io penso che avere un fratello e una sorella con disabilità sia un'esperienza unica e arricchente, lo penso davvero. Io costantemente, quotidianamente, combatto contro quelle tendenze che oggi vedo che diventano sempre più radicali nel voler medicalizzare la famiglia in cui c'è una persona con disabilità, così come si è tentato e si tenta di medicalizzare le persone con disabilità, affermando che i fratelli delle persone con disabilità siano necessariamente ragazzi e ragazze, bambini e bambine, uomini e donne disfunzionali, tristi, che non abbiano, diciamo, innanzi a loro un futuro e una vita serena. Non è vero, i fratelli e le sorelle di persone con disabilità non sono persone più infelici o più disfunzionali o più, diciamo, problematiche di altri. Ci sono pure ricerche scientifiche, perché poi alla fine i gruppi di controllo, cioè la ricerca di Cliff Cunningham, che è fatta, diciamo, ripetutamente su gruppi seguiti per 20 anni appunto con il gruppo di controllo, che ha dimostrato esattamente il contrario. I fratelli e le sorelle di persone con disabilità spesso sono persone più impegnate, più empatiche, con uno spiccato senso della giustizia, coraggiose, che intervengono in difesa degli altri, che intervengono a sostegno dei propri fratelli e delle proprie sorelle sempre. Quindi io penso che avere un fratello o una sorella con disabilità comporti una dose di fatica in più, non c'è dubbio, e la discriminazione spesso la subiamo anche noi, la subiamo per difendere i nostri fratelli e le nostre sorelle, ma la subiamo anche perché siamo i fratelli e le sorelle della persona con disabilità, spesso insultata. Però, nonostante questa dose di fatica, che noi condividiamo peraltro con i nostri fratelli e le nostre sorelle, c'è a fianco a questo invece una grandissima esperienza di amore incondizionato, di sostegno reciproco, di profondissima comprensione, che va anche al di là delle parole. Molti dei nostri fratelli non sanno parlare, non sanno scrivere, non sanno leggere, hanno linguaggi, diciamo, molto limitati, eppure riescono a comunicare con noi, a trasmettere i loro desideri, a starci vicini, come è successo a me. E quindi, secondo me, avere un fratello e una sorella con disabilità è un'esperienza bella, è un'esperienza unica. E io ai genitori i genitori dei neonati, noi la nostra più grande battaglia è quella di dire loro, di comunicare la diagnosi agli altri figli, di coinvolgerli nella disabilità, di parlare con loro, perché tutti insieme ce la si può fare. E quindi, secondo me, la nostra parola, ragazzi, la dobbiamo rivolgere soprattutto ai genitori che hanno appena accolto un figlio appena arrivato, che magari ha una disabilità, e sono preoccupati per gli altri figli, dicendo loro che non c'è da preoccuparsi, ma tutti insieme si affrontano le difficoltà.
Beh, è stata una bellissima e lunga intervista. Noi ti ringraziamo di vero cuore per il tempo che ci hai dedicato.
Alicciotta,
ti è piaciuta questa intervista?
Grazie.
Ti ha soddisfatto? Vanno bene le risposte?
Sì, vanno bene, 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 bene le risposte, sono molto contenta.
Grazie ragazzi, grazie davvero.
E allora grazie a Carla Consuelo Fermariello, consigliera del Comune di Roma, a capo del gruppo SIBI.